Buongiorno a tutti. Questa mattina vogliamo andare a ancora una volta, grazie al Signore, ad approfondire un brano della Scrittura. Ed è bello quando si va a studiare, a cercare di approfondire, di comprendere. È bello scoprire quanto il Signore ci rivela, quanto il Signore ci permette di comprendere al di là di quello che magari abbiamo compreso la volta precedente, che abbiamo letto lo stesso passo. In questo caso andiamo ad analizzare un brano molto conosciuto, e credo a livello mondiale, infatti chi non sa cosa significa quella persona è un buon samaritano. No? Si indica una persona che agli occhi degli altri è buono, che si comporta bene, che cerca di fare del bene. E stamattina andiamo appunto a vedere questo brano e scopriremo che in realtà ci sono tante cose da imparare. Andiamo al capitolo di Luca, al Vangelo di Luca, scusate, capitolo 10, versi da 25 a 37. E leggiamo subito cosa dice questo brano. Luca 10, da 25 a 37. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Parliamo di Gesù. E gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre, dal lato opposto. Così pure un levita giunto in quel luogo lo vide, ma passò oltre, dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Chiede Gesù al dottore della legge. Quegli rispose: Colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: Va e fa anche tu stesso, e fa anche tu la stessa cosa. Beh, vediamo in questa circostanza, possiamo chiamarlo uno scontro verbale tra Gesù e questo dottore della legge. Questa persona era uno scriba, era un esperto della legge, e dall'alto della sua esperienza, dall'alto della sua conoscenza, cerca di mettere alla prova Gesù, no? Cerca di coglierlo impreparato. E quindi andremo ad analizzare questa conversazione tra Gesù e lo scriba e vedremo quanti insegnamenti possiamo trovare qui, sia di tipo teologico, quindi teorico, ma anche di tipo pratico, quindi da poter applicare alla nostra vita di cristiani, alla nostra vita quotidiana, su vari soggetti. E anche questa volta, come di consueto, divideremo il messaggio in tre punti per cercare di poter ricordare bene, di poter assimilare bene quello che sarà detto. Il primo punto è l'uomo che si giustifica. L'uomo che si giustifica. Il secondo è la menzogna smascherata, Il terzo punto è una domanda: chi è il mio prossimo? Allora, procediamo con il primo punto, l'uomo che si giustifica. Abbiamo detto che lo scriba va da Gesù, vuole metterlo alla prova, e gli fa una domanda: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Non è la prima volta che a Gesù viene posta questa domanda, vero? Ricordiamo qualche altro episodio di questo tipo, almeno uno dovrebbe venirci in mente. Il giovane ricco, esattamente, in Matteo capitolo 19. E poi lo stesso soggetto viene trattato con Nicodemo, quando Gesù parla con Nicodemo, Giovanni capitolo 3, vi ricordate? E dobbiamo pensare che il Signore non dà risposte a caso. Al contrario, conosce benissimo l'animo degli uomini che vanno lì a fargli queste domande, conosce benissimo le loro intenzioni e quindi dà delle risposte mirate, con uno scopo, con lo scopo di arrivare ad un certo punto. Con il giovane ricco sappiamo che cosa ha risposto, vi ricordate? Prima lo ha fatto esporre, facendogli confessare cosa? La sua fiducia nelle opere, no? Gli ha dato una serie di comandamenti, fai questo. Il giovane ricco ha detto, ma io questo l'ho fatto già. E allora Gesù è passato al contrattacco, se così possiamo dire, no? Ha smascherato il suo peccato. Che cosa ha fatto? Allora, vendi tutti i tuoi beni, dagli ai poveri e poi seguimi. Il giovane ricco che ha fatto, lo sappiamo tutti, gira i tacchi e se ne va. La scrittura dice perché aveva molti beni. Perché aveva molti beni. Quando Gesù lo ha messo davanti alla scelta di rinunciare alle sue ricchezze, lui ha rinunciato a Gesù, non alle sue ricchezze. Gesù conosceva il peccato di quest'uomo, cosa c'era nel cuore di quest'uomo, e lì lo ha portato. Invece con Nicodemo la situazione è molto diversa. Grazie. Infatti in Giovanni 3 leggiamo che Nicodemo va da Gesù di notte e riconosce che Gesù è un dottore venuto da Dio. Così dice la scrittura. Nicodemo si esprime proprio in questi termini, riconosciamo che tu sei un dottore venuto da Dio. E a quel punto Gesù, conosciuto l'animo di Nicodemo, sapendo che lui era sinceramente interessato a conoscerlo, gli rivela cosa è necessario fare per ereditare la vita eterna, per essere salvati. Quindi il giovane ricco era sinceramente interessato ad avere la vita eterna, ma aveva sbagliato a valutare la situazione e credeva che la salvezza si potesse acquistare in questo modo, nel suo caso con le opere, compiendo delle buone opere. Nicodemo invece era interessato a Gesù, era interessato a conoscerlo, e quando Gesù gli rivela che sarebbe dovuto nascere di nuovo per poter essere salvato, lui non è che gira i tacchi e se ne va, fa domande, cerca di capire, cerca di comprendere. E probabilmente Nicodemo ha creduto, perché poi lo troviamo più avanti, nel capitolo 7, ai versi 50 e 52, che difende davanti ai capi sacerdoti, difende Gesù. E poi lo troviamo più avanti ancora, al capitolo 19, quando insieme a Giovanni d'Arimatea, che lo stanno seppellendo il corpo di Gesù, si prendono cura del corpo di Gesù, c'erano loro due. In questo caso però, che stiamo esaminando oggi, troviamo una circostanza diversa dalle altre due. Infatti leggiamo nella scrittura che lo scriba voleva mettere alla prova Gesù. E questo è un'ulteriore riprova del fatto che non sapeva con chi aveva a che fare, ovviamente, altrimenti non avrebbe cercato di metterlo alla prova. Gesù conosce ovviamente anche il cuore di questa persona ed inizia a rispondere. E gli dice, prima cerca di portarlo su un terreno a lui familiare, no? Gli dice, che cosa c'è scritto nella legge? Cosa leggi? Cosa dice la legge? Però fa questo solo per portarlo ad un punto dove lui è costretto a giustificarsi, no? Infatti Gesù, quando lo scriba elenca quello che dice la legge, Gesù gli dice, hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Però lo scriba non era ancora soddisfatto e quindi per giustificarsi dice: chi è il mio prossimo? No? E qui è importante che ci fermiamo e parliamo un attimo del fatto del prossimo, cioè chi era il prossimo per i farisei. I farisei credevano che il loro prossimo fossero solo i loro simili, cioè i giudei. Nella mente dei farisei, in quello che loro credevano, non c'era posto per i gentili all'interno del concetto del prossimo. Il prossimo è colui al quale facciamo del bene, colui dal quale riceviamo del bene, no? C'è un'intesa, un collegamento molto importante tra queste persone. E loro erano convinti che i gentili non potessero beneficiare di questo privilegio di essere chiamati il prossimo, appunto, dei farisei. Quindi chiede a Gesù: chi è il mio prossimo? Sicuro che lui aveva osservato la legge, perché aveva sempre fatto del bene a quelli che lui considerava il suo prossimo, cioè ai giudei. E quindi che cosa vediamo? Che lo scriba voleva farsi scudo con la legge, voleva giustificarsi attraverso le proprie opere. L'intenzione di Gesù invece era di portare alla luce il suo peccato, era di portare questo scriba a riconoscere il proprio peccato, a riconoscere che era incapace di osservare la legge, che non ci riusciva, che non era capace. E quindi racconta la parabola del buon samaritano. Abbiamo letto: c'è un uomo che viene attaccato dai briganti, che viene derubato e che viene lasciato mezzo morto sul ciglio della strada. Passano due persone, vero? Prima un sacerdote e poi un levita. Che fanno? Lo vedono. Lui sta raccontando al fariseo, allo scriba. Lo vedono, cambiano strada, cioè passano dal lato opposto della strada, non solo li passano a fianco, si allontanano proprio, passano dal lato opposto e se ne vanno. Perché ha scelto queste due figure Gesù? I sacerdoti erano quelli che avevano il compito di offrire sacrifici al Tempio, di portare l'incenso, di pregare, di rendere il culto mattina e sera al Tempio per il Signore. E i Leviti invece avevano il compito di assistere i sacerdoti in quello che facevano, di portare gli oggetti sacri, e avevano anche loro un compito molto, molto importante all'interno del Tempio. E a questi due tipi di figure Gesù contrappone la figura del samaritano, che si ferma, presta soccorso a quest'uomo, si prende cura di lui, lo prende in una locanda, no? Paga per le sue cure, eccetera. E questo è, vediamo che si comporta proprio in modo totalmente opposto a quello che fanno gli altri due, cioè al sacerdote e al levita. Ovvero questo samaritano mostra misericordia, mostra compassione, al contrario dell'indifferenza dimostrata dagli altri due. A quel punto Gesù fa una domanda, dopo che ha raccontato la storia, fa una domanda allo scriba e gli chiede: quali di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E lo scriba risponde: colui che gli usò misericordia. Non poteva dire diversamente. E qui ci troviamo davanti a vari insegnamenti, oggi ne vedremo solamente alcuni. Abbiamo visto che all'inizio lo scriba ha chiesto chi era il suo prossimo, vero? Gesù racconta una storia e ribalta la domanda, non risponde chi era il tuo prossimo, risponde chi pensi che fosse il prossimo di colui che è rimasto sotto i colpi dei ladroni, di colui che è stato ferito e derubato. In questo modo Gesù porta lo scriba a confessare qualcosa che lui non avrebbe mai confessato di sua spontanea volontà. Infatti qui bisogna specificare, e molti di noi sanno, che i samaritani erano odiati dai giudei per ragioni storiche. Erano due popoli che non andavano assolutamente d'accordo, e i giudei odiavano i samaritani, erano qualcosa di impuro per loro, qualcosa che non andava nemmeno guardato, nemmeno se li incrociavano, nemmeno incrociavano il loro sguardo con queste persone. E figuriamoci se potevano pensare a questi samaritani come il loro prossimo, vero? Come qualcuno a cui fare del bene e dal quale ricevere del bene. Eppure con questo racconto Gesù costringe lo scriba non solo a riconoscere che il samaritano era il prossimo dell'uomo ferito, che era un giudeo, anche se lui non riesce a chiamarlo samaritano, come risponde? Non risponde il prossimo è il samaritano, risponde colui che gli usò misericordia, non riesce proprio a dirle nemmeno la parola samaritano. Ma porta questo dottore della legge a riconoscere il proprio peccato. Il proprio peccato nell'avere pregiudizi. Perché come abbiamo detto all'inizio, lui si nascondeva dietro la sua, quella che lui, secondo lui era l'osservazione della legge, dietro il fatto che lui osservava la legge in ogni singola prescrizione, quindi faceva del bene anche al suo prossimo. Ma Gesù gli ha mostrato che il suo prossimo non erano solamente i suoi compaesani, i suoi simili, quelli che lui considerava i suoi simili, cioè i giudei, ma era anche il gentile, il samaritano. E quindi l'ha messo davanti al proprio peccato, al peccato del pregiudizio, al peccato del non amare il proprio prossimo, che era anche il samaritano. È interessante vedere come Gesù pone la domanda allo scriba. Se il Signore gli avesse detto che un samaritano avrebbe potuto essere il suo prossimo, subito, quest'uomo cosa avrebbe fatto? Lo scriba. Avrebbe rigettato completamente, no, quest'idea, avrebbe chiuso la porta e avrebbe detto tu mi stai dicendo cose che io non voglio nemmeno sentire. Invece Gesù che cosa ha fatto? Ha raccontato questa parabola, una parabola coinvolgente, commovente, e lo ha portato, possiamo dire, dolcemente a riconoscere questo fatto. E quindi tutto questo ragionamento, in sostanza, a che cosa ci porta? Qual è la considerazione che dobbiamo fare? Qual è l'insegnamento che possiamo trarre da questo brano? Beh, qui ci sta uno dei tanti insegnamenti, è che la parola di Dio ci sta mostrando il carattere dell'uomo, ovvero sia del fatto che l'uomo vuole giustificarsi davanti a Dio. L'uomo vuole giustificarsi davanti a Dio, così come questo scriba voleva giustificarsi davanti a Gesù. Io ho fatto del bene al mio prossimo. Però quando l'uomo va a confrontarsi con il suo creatore, il Signore lo porta a riconoscere il suo stato di peccatore. Distrugge il piedistallo sul quale l'uomo si pone. Distrugge quelle basi fatte di nulla sul quale l'uomo pensa di stare ritto in piedi davanti a Dio, così che l'uomo è costretto a cadere da quelle basi e rimanere in ginocchio davanti al Signore. Lo scriba voleva giustificarsi davanti a Gesù, ma Gesù lo smaschera, gli fa vedere il proprio stato di peccatore davanti a Dio. E questa considerazione ci porta al secondo punto, cioè la menzogna smascherata. Questa è la storia dell'uomo, abbiamo detto. L'uomo cerca sempre di nascondersi, vero? Di nascondersi dietro a un dito, di nascondersi dietro un'apparenza, dietro la superficialità, dietro una maschera. Cerca sempre di giustificarsi e cerca di illudersi, di poter tenere testa a Dio, oppure di poterlo mettere alla prova, come voleva fare questo scriba con Gesù. Ricordate qual è stato il primo uomo della storia a nascondersi davanti al Signore? Adamo, il primo in assoluto, Genesi capitolo 3. Prima ha tentato di nascondersi, vero? E poi che cosa ha fatto? Ha cercato di giustificarsi. Dopo che Adamo ed Eva avevano mangiato del frutto dell'albero proibito, del quale il Signore Dio gli aveva dato il comandamento di non mangiare, che cosa hanno fatto? Quindi avevano peccato, disobbedito a Dio. La scrittura ci dice in Genesi capitolo 3 verso 8: poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio. Quando poi Dio gli chiede ad Adamo, perché Dio va, l'abbiamo già detto tante volte, Dio va a prendere di petto Adamo, gli chiede conto del suo peccato, di quello che aveva fatto. Adamo, che cosa hai fatto? Che cosa risponde Adamo? Io. è stata la donna che tu mi hai messo a fianco a darmi del frutto da mangiare. Quindi si giustifica, anzi fa di peggio, in un certo senso incolpa Dio del suo peccato, che hai, tu, è stata la donna che tu mi hai messo accanto, che tu mi hai messo accanto a mangiare, a darmi da mangiare di quel frutto. E il Signore ovviamente non si fa raggirare dalle chiacchiere di Adamo, no? Quindi che cosa fa? Adamo ed Eva, cacciati dall'Eden, dal giardino dell'Eden, e lì iniziano i dolori, nel vero senso della parola. Quando l'uomo si confronta con Dio, il risultato può essere uno solo. L'uomo viene messo inesorabilmente a nudo. Non c'è nulla più di nascosto davanti a Dio. Il confronto con il Signore ha sempre lo stesso risultato: smascherare il peccato dell'uomo, mostrare ogni cosa che è nascosta nell'intimo di ogni uomo, di ogni essere umano. La Bibbia, per spiegare questo concetto, usa la simbologia della luce, vero? Lo vediamo un po' dappertutto. Il contrasto che c'è tra la luce e le tenebre. La luce ovviamente rappresenta il bene e le tenebre rappresentano il male, il peccato. Gesù stesso dice e afferma nella Scrittura che Lui è la luce. La Scrittura afferma in molti passi che Gesù è la luce. Giovanni capitolo 3, ancora, versi da 19 a 20, leggiamo: il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, quindi Gesù, e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Vero? Gesù stesso, più avanti al capitolo 8, dice: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Infatti il Signore Gesù ha rivelato allo scriba cosa? Ha rivelato il suo peccato, vero? Glielo ha mostrato così chiaramente che lui non ha potuto far altro che ammetterlo. Non poteva più nascondersi, non poteva più giustificarsi, non gli ha dato modo di replicare o di portare il discorso da un'altra parte. Lo ha portato proprio lì dove lui voleva portarlo, a riconoscere, a ammettere il suo peccato. E questo è quello che fa il confronto con il Signore. Cari fratelli e sorelle, quando ci confrontiamo con Dio, con Gesù, con la Scrittura, che è la parola di Dio, siamo messi a nudo e ogni menzogna è scoperta. Ogni menzogna è alla luce. Così come quando accendiamo una luce in una stanza dove era buio, ogni piccolo angolo di quella stanza è illuminato e vediamo la sporcizia in quell'angolino lì, la ragnatela in quell'angolino là, vero? E allo stesso modo funziona quando ci mettiamo a confronto con Dio, con la sua parola. Ricordate il profeta Isaia, quando è stato chiamato il suo servizio, quando ha ricevuto la chiamata da parte del Signore, capitolo 6, verso 5, che cosa dice? Ha visto Dio. Dice: allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Il confronto dell'uomo con il proprio creatore, col Dio, porta alla superficie, porta a galla il proprio peccato. Non possiamo reggere davanti al Signore. Perché facciamo questo discorso? Perché è proprio questo che dobbiamo ricercare, cari fratelli e sorelle. Cosa dobbiamo ricercare nella nostra vita di cristiani? A cosa dobbiamo ambire? Cosa dobbiamo darci a scavare quando andiamo a leggere nella Scrittura? Dobbiamo proprio cercare questo confronto con Dio, vero? Perché se cerchiamo il confronto con Dio, Allora Dio metterà in luce il nostro peccato. E questo non è un male, è un bene, perché noi siamo dei peccatori. E quando il peccato viene messo alla luce, allora possiamo individuarlo, possiamo confessarlo, possiamo chiedere perdono, possiamo impegnarci a non tornare sullo stesso peccato, chiedendo al Signore la forza di fare questo. E quindi dobbiamo confrontarci con Dio, non per metterlo alla prova come ha fatto lo scriba, come voleva fare lo scriba, bensì per ricevere quel beneficio che solo il Signore ci può dare, il perdono del peccato, la crescita spirituale, la santificazione. Cos'altro è se non abbandonare i nostri peccati sempre di più e conoscere sempre più il nostro Signore? Perché se non abbiamo coscienza del peccato che commettiamo, oppure se lo nascondiamo a noi stessi, non possiamo progredire nella crescita spirituale. E attenzione, perché siamo bravi anche a nascondere il peccato a noi stessi, il nostro peccato a noi stessi. In quello siamo dei numero uno, siamo veramente bravi. Ecco perché dobbiamo andarci a confrontare con la Scrittura. Dobbiamo andare a cercare questo confronto con il Signore, affinché Lui, attraverso la meditazione della Sua parola, attraverso la preghiera, ci sbatta in faccia proprio il nostro peccato, le nostre mancanze davanti a Lui. Questo è ciò che dobbiamo desiderare, purificarci davanti al Signore. Questo è il cammino della santificazione. In Giacomo capitolo 4, verso 8, leggiamo: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. È un comandamento alla santificazione. Ma torniamo alla nostra parabola del buon samaritano e andiamo ad affrontare il terzo ed ultimo punto. Qual era il terzo punto? Chi è il mio prossimo? Vero? Una domanda che lo scriba, il dottore della legge, ha fatto Gesù. E noi questa mattina rivolgiamo a noi stessi: chi è il mio prossimo? Chi consideriamo il nostro prossimo? Rileggiamo dal verso 33 al 35, perché è importante qui vedere cosa dice la Scrittura. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese i due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Cerchiamo di capire bene il comportamento di quest'uomo, perché qui abbiamo ancora molto da imparare. Infatti vediamo in lui un atteggiamento cristiano, vero? Vediamo un esempio di cosa significa ama il tuo prossimo come te stesso. Il samaritano passa per questa strada, vede l'uomo a terra, ferito, mezzo morto, ne ha pietà. Questa è la prima cosa che ci dice la Scrittura: ne ha pietà, ne ebbe pietà. E questo è importante, perché ci fa comprendere che il comportamento del samaritano non è stato dettato da un semplice scrupolo di coscienza, perché ha visto un suo simile per terra ferito e allora ha cercato di aiutarlo. Non è stato dettato nemmeno da interesse, credendo magari, chissà, quest'uomo magari è ricco, poi mi ricompenserà in qualche modo. No, la Scrittura dice: ne ebbe pietà, ne ebbe compassione, ha simpatizzato con la sofferenza di quest'uomo, si è messo nei suoi panni. A vederlo in quelle condizioni ha toccato il suo cuore e lo ha spinto ad agire. Quindi fascia le sue ferite, lo carica sul cavallo, lo porta in una locanda, lo assiste e paga l'oste che possa continuare ad assisterlo mentre lui era fuori. E non ci dimentichiamo che il samaritano ha fatto tutto questo per un giudeo, una persona che, se non fosse stata aggredita, probabilmente incrociandolo non lo avrebbe nemmeno guardato in faccia. Se le parti fossero state invertite, cioè se si fosse trovato il samaritano a terra ferito, mezzo morto perché è stato aggredito dai briganti, dai ladri, il giudeo 99,9% sarebbe passato dritto dall'altra parte della strada, come hanno fatto il sacerdote di Levita. Eppure lui ha fatto questo per qualcuno che sapeva che lo odiava. Allora, che cosa ci insegna questo? Cosa significa ama il prossimo tuo come te stesso? Chi è il mio prossimo? Chi è il tuo prossimo? Pensiamo che quest'uomo, questo samaritano, ha messo a repentaglio la sua reputazione verso i suoi connazionali. Se qualcuno fosse passato di lì e lo avesse visto prendersi cura di un giudeo, la reazione non sarebbe stata molto buona. Ha messo a rischio la sua vita, perché fermandosi, scendendosi da cavallo, avrebbe potuto anche essere attaccato dai briganti, anche lui. Alla fine ha messo a repentaglio, cioè ha speso anche il suo denaro, vero? Ha lasciato i soldi all'oste per poterlo curare. Guardiamo a noi stessi. Quando andiamo alla scrittura dobbiamo sempre guardare a noi stessi. Abbiamo compreso cosa significa amare il proprio prossimo come se stessi? Ama il tuo prossimo come te stesso. Abbiamo compreso cosa significa? Oppure abbiamo scoperto che non stiamo obbedendo a questo comandamento perché qualcosa ci frena in alcune circostanze? Abbiamo forse dei pregiudizi verso altre persone, verso altre etnie? Faccio un esempio ai giorni nostri, pensiamo agli zingari o ai migranti. Oppure un alcolizzato, un drogato, una prostituta. Abbiamo pregiudizi verso queste persone? Come ci rapportiamo con loro? Come pensiamo? Cosa pensiamo di loro? Quali sono le nostre opinioni? Cosa faremmo se dovessimo trovare qualcuno di loro sul ciglio della strada mezzo morto? Oppure in un'altra situazione nella quale fosse bisognoso di aiuto, cosa faremmo? Pensiamoci seriamente. Cosa ci fermerebbe? Ci sarebbe qualcosa che, magari pensandoci bene, passiamo per la strada e vediamo una di queste persone lì e passiamo anche noi dall'altra parte. Perché potrebbe fermarci la paura di rovinarci la reputazione? Vederci parlare con una prostituta che sta male, magari? Faccio un esempio. Oppure aiutando qualcuno che gli altri pensano che non meriti il nostro aiuto? Ci fermerebbe la paura del costo a livello finanziario che dovremmo sostenere? Ci fermerebbe forse la paura di venire aggrediti? Cosa ci fermerebbe? Sapete, le parabole sono raccontate da Gesù e sono scritte nella Bibbia per sconvolgere il nostro modo di pensare, per sconvolgere il nostro atteggiamento verso la vita, verso i valori della vita, verso le altre persone, per portarsi a pensare, per portarci ad avere un atteggiamento completamente diverso da quello che ha il resto del mondo. Infatti, se ci fate caso, tutti gli insegnamenti che troviamo nelle scritture sono pazzie, visti alla luce della mente di questo mondo, vero? Sono delle pazzie. Pensiamo solamente all'affermazione di Gesù: ama il tuo nemico. Ama il tuo nemico. E in questa parabola ne vediamo un esempio. Questo samaritano ha dimostrato amore per il proprio nemico. E avvicinandosi verso la conclusione possiamo tirare le somme e fare alcune affermazioni riguardo ciò che abbiamo detto questa mattina. Allora, primo abbiamo visto l'uomo che si giustifica. E qui abbiamo imparato che l'uomo tende a cercare di giustificarsi, vero? A nascondersi davanti a Dio, perché Dio è luce e l'uomo invece vive nelle tenebre, nel peccato, e non vuole che questo venga portato alla luce, non vuole che questo venga scoperto, non vuole che questo venga messo alla luce del sole, perché se ne vergogna. Secondo punto era la menzogna smascherata, il confronto con Dio invece è buono. Il confronto con Dio, abbiamo detto, è buono. È buono quando vediamo che il nostro peccato, quando vediamo che il Signore ci mette davanti al nostro peccato, quando comprendiamo dove sbagliamo, quando comprendiamo che dobbiamo rivedere il nostro atteggiamento, i nostri pensieri, le nostre convinzioni, no? Davanti all'insegnamento della Scrittura. E così andiamo a chiedere perdono al Signore. Il confronto con Dio è utile a farci conoscere i nostri peccati, a riconoscere che abbiamo bisogno del nostro Salvatore per essere perdonati. E l'ultimo punto appena esposto, chi è il mio prossimo? Come ci comportiamo rispetto al comandamento ama il tuo prossimo come te stesso? Facciamo come i farisei, che facciamo del bene solamente ai giudei? Cioè anche noi facciamo del bene solamente a chi sta qui dentro? Ai nostri fratelli e sorelle? O a chi già ci ama? Come dice la Scrittura quando Gesù dice ama il tuo nemico, no? È facile amare chi ci ama, ma io vi dico amate i vostri nemici. Ci comportiamo così? Ci mettiamo la coscienza a posto così? I farisei erano degli illusi, Gesù glielo ha fatto vedere chiaramente allo scriba col quale stava parlando. E stamattina dobbiamo ammettere chiaramente che se ci comportiamo in questa maniera anche noi, siamo degli illusi. Non è il modo di giustificarsi davanti a Dio. Non possiamo giustificarsi davanti a Dio. Non è il modo di amare il proprio prossimo. Non è questo che intende la Scrittura con ama il tuo prossimo davanti come te stesso. Dobbiamo seguire la pazzia della Scrittura, dobbiamo imparare a seguire la pazzia della Scrittura, a mettere in pratica la pazzia dei comandamenti di Dio. Ama il tuo nemico. Valutiamo il comportamento del samaritano. Comprendiamo che significa amare nel vero senso della parola, nel senso che la Scrittura dà a questa parola. E qui ci dobbiamo sentire tutti in difetto. Non credo che qualcuno di noi può dire io so cosa significa e metto in pratica perfettamente l'amore per il mio prossimo. Quindi riflettiamo su questo. E per concludere proprio un'ultima riflessione su quello che abbiamo visto. Quando qui la Scrittura ci mette davanti al fatto che l'uomo si nasconde davanti a Dio e si giustifica. Questo scriba aveva messo la sua fiducia nelle sue opere per essere salvato. E vediamo che Gesù gli rivela che non si viene salvati per mezzo delle opere. Non è possibile essere salvati per mezzo dei comandamenti, della legge di Dio. Perché? Per un semplice fatto, perché non ci si riesce. L'essere umano non è in grado di mettere in pratica i comandamenti di Dio, perché, come abbiamo accennato prima, l'uomo è peccatore, l'uomo è morto spiritualmente davanti a Dio. Quando Dio ha trovato Adamo ed Eva che avevano disobbedito a Lui, gli aveva detto di non mangiare del frutto di quell'albero, perché nel momento in cui tu mangerai, disse ad Adamo, tu per certo morrai, e parlava di morte spirituale. Tant'è vero che Adamo ha compreso che era nudo, Eva la stessa cosa, hanno avuto paura, si sono nascosti, perché erano morti spiritualmente. La loro relazione con il Signore Dio è stata bruscamente interrotta. Quella relazione perfetta tra creatore e creatura che Dio stesso aveva instaurato è stata interrotta, è stata rovinata irreparabilmente da parte dell'uomo. E qui vediamo la stessa cosa. Gesù mette davanti al suo peccato lo scriba, perché lo scriba aveva l'illusione di potersi salvare attraverso le opere, ma Gesù gli dice: non è possibile, non è qui che troverai la salvezza. E dov'è che troviamo la salvezza? Abbiamo detto: io sono la luce. Vero, abbiamo letto che Gesù stesso afferma: io sono la luce. Ed è in Lui che si trova la salvezza. Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E qui dobbiamo andare a cercare la salvezza, è proprio qui, del Signore Gesù. Così se tu non conosci il Signore Gesù, se non hai avuto ancora la gioia di appartenergli, se hai dei dubbi su dove finirai dopo che questa vita sarà finita, su qual è la tua destinazione, è a Gesù che devi andare. Non alla religione, non a una serie di comandamenti, ma è a Gesù. E ti invito a fare proprio questo, perché è una questione di vita o di morte. È una questione di vita o di morte. Vogliamo pregare. Caro Signore, la tua parola è meravigliosa ed è bello vedere che ci porta sempre in ginocchio davanti a te. Vediamo che non possiamo sussistere in piedi davanti a te, o Signore. Quella roccia sulla quale pensiamo di poter stare in piedi, che ci siamo costruiti noi stessi col nostro orgoglio, con le nostre illusioni, davanti a te si frantuma e siamo costretti a cadere in ginocchio, Signore, perché il nostro peccato è troppo grande e noi non siamo capaci a liberarcene da soli. Grazie, Signore, che tu porti la vita. Grazie perché dove c'è le tenebre, dove ci sono le tenebre, tu porti la luce, perché tu sei la luce. Grazie perché dove c'è la morte, tu porti la vita, oh Signore, perché tu sei la vita. Grazie, oh Signore, perché ancora questa mattina, Signore, vuoi spronarci a venire davanti a te, a confrontarci con te, ad imparare da te, a riflettere sul nostro comportamento, sulla nostra vita cristiana. E Signore, vedo tante mancanze nella mia. E così ti ringrazio, Padre. Grazie perché tu parli alle nostre coscienze, ai nostri cuori. Fa che questa parola che abbiamo ascoltato oggi, Signore, possa rimanere nelle nostre coscienze, nei nostri cuori, nelle nostre menti, che possiamo metterla in pratica, oh Signore, che possiamo desiderare di fare la Tua volontà. Ecco, dacci questo, Signore, ancora di più, il desiderio di fare la Tua volontà, di farti piacere, di piacerti, oh Signore, conoscendo le cose che a Te fanno piacere. Ti ringraziamo, Padre, per la Tua misericordia, nel nome di Cristo Gesù. Amen.